ricordo che ho una domanda sul significato della vita, eccetera, che ho fatto come studente, lo studente mi ha risposto: ognuno può pensarla come vuole, appunto. Allora cominciamo, ricominciamo, e soprattutto capite che questo è importante quando si affrontano aspetti decisivi del fenomeno umano, che sono appunto la mente, la psiche, il modo di ragionare. Allora, partiamo da capo, no? Cioè, perché i casi sono due: o l'io non esiste, non, appunto, non ha concretezza, è un'associazione casuale, no? di fatti biologici, di proteine, di acidi, o l'io è questo, oppure l'io è un mistero, come dice il titolo. Cioè l'io è un'evidenza che io non posseggo, cioè che è oltre la mia misura, come tutta la realtà, perché dice la natura dell'uomo è il rapporto con l'infinito. Il rapporto con l'infinito non è il rapporto con gli spazi siderali, il rapporto con l'infinito è il rapporto con tua moglie, cioè perché tu non la possiedi, non è tua. È il rapporto con la tua vita, è il rapporto con la banalità della vita, con tutto quello che è dato senza che noi l'avessimo cercato né l'avessimo previsto. Questo è il rapporto con l'infinito. Teilhard de Chardin, che era un gesuita evoluzionista, i cui libri sono stati messi all'indice per un certo periodo perché lui sperava, ipotizzava che a un certo punto l'evoluzione da biologica si sarebbe trasformata in evoluzione sociale e finalmente il mondo si sarebbe compiuto secondo il disegno di Dio. Un meccanicismo di questo genere è inaccettabile all'esperienza, perché vorrebbe dire che il mondo si salva da solo, mentre il mondo da solo sembra andare in rovina più che salvarsi. Comunque, Teilhard de Chardin, il suo libro fondamentale si chiama Il fenomeno umano, e lui, per descrivere il fenomeno umano, cioè quello che si vede dell'uomo, dice questo: che a un certo punto l'evoluzione della natura si è centrata su se stessa, si è riflessa su di sé ed è diventata coscienza. Tra l'altro tenete conto che la parola coscienza significa sapienza, scienza, che si possiede insieme. Non è qualcosa di semplicemente individuale. Tant'è vero che si dice devi agire secondo coscienza, cioè devi rispondere a una sapienza, a una consapevolezza che non è solo tua. Ecco, la natura a un certo punto evolvendo è arrivata a questo. E Giussani dice praticamente la stessa cosa, nel senso religioso, perché dice l'uomo è quel livello della natura in cui la natura prende coscienza di se stessa, cioè prende coscienza del significato, prende coscienza dei rapporti che ci sono tra le cose, dei rapporti che ci sono tra me e il mondo, del rapporto che ci sono tra le cose del mondo, del rapporto tra questo microfono e voi, questo tavolo, questo palco, questo di tutto, oppure della mancanza di questi rapporti. E la gioia è la consapevolezza del rapporto, il dolore la mancanza del rapporto. Da questo punto di vista la coscienza dell'uomo addirittura, come ha detto benissimo Don Francesco Venturino su un articolo del Foglio di un po' di anni fa, di un po' di mesi fa, a questo punto l'uomo è un errore dell'evoluzione, perché ha la coscienza che deve morire, cioè ha la coscienza che il significato, cioè i rapporti a un certo punto, il rapporto tra lui e le cose a un certo punto cesserà definitivamente. Ed è così, e lo dice anche la Bibbia, come diceva Giussani quando descriveva il peccato originale: è come se nell'uomo fosse entrato un veleno che uccide tutte le cose della vita, che uccide i rapporti. Pensiamo a come viviamo noi i rapporti, a quanto li distruggiamo, e ci rendiamo conto di quanto significato noi sistematicamente aboliamo e di quanta morte, cioè sofferenza, mancanza di senso, mancanza di rapporto noi produciamo. Così noi, che come dice sempre la Bibbia siamo fatti poco meno degli angeli, siamo destinati a morire. con la coscienza di esserlo. E questo introduce l'altro mistero della vita, che questo non ci piace, cioè non ci sentiamo fatti per questo. E il Papa ha detto al Bundestag: vorrei però affrontare con forza ancora un punto, che oggi come ieri viene largamente trascurato. Esiste anche un'ecologia dell'uomo, cioè l'uomo è un aspetto della natura ed è soggetto alla natura. Anche l'uomo possiede una natura che deve rispettare, che non può manipolare a piacere. L'uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé, non mi sono fatto io. L'uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura. E la sua volontà è giusta quando egli ascolta la natura, la rispetta, quando accetta se stesso per quello che è, che non si è creato da sé. A questo punto però potrebbe essere ancora tutto dominato da un'incognita, da un ignoto, no? E l'ignoto fa paura. L'ignoto non è il mistero, perché l'ignoto è il buio. È quello che non si vede, è la presenza che non c'è, è quello di cui hanno paura i bambini quando entrano nella stanza dove non c'è la luce accesa, no? È quello di cui hanno paura i bambini quando va via la mamma. L'ignoto è questo. Il mistero invece è l'evidenza, è la chiarezza, è la luce che non sai da dove viene. Questa è la differenza. Potrebbe ancora tutto essere dominato dal caso. Ma proprio la presenza della coscienza, cioè l'io, è obiezione appunto a un destino che potrebbe essere cinico e baro, perché sente ciò che manca, sentendo ciò che manca lo cerca e quando lo trova lo grida a tutti come segno di speranza. L'immagine che a me piace di più della coscienza è quella delle ultime statue di Michelangelo, che si vedono proprio le figure venire fuori dal sasso, dalla materia, con un volto. Cioè finalmente il mistero, la misteriosità della vita, come diceva giustamente lui prima, si identifica in te, si identifica in me, appunto. L'infinito cammina su questa terra. A questo punto, secondo me, si introduce la parola che definisce di più la natura dell'io come esperienza, ed è la parola libertà, definire la quale non è affatto facile, però si può provare a descriverla, e la libertà innanzitutto si manifesta nella impossibilità ultima di possedere l'altro o di essere posseduti se l'altro non vuole. Come disse Don Giussani, di Don Giussani mi ricordo due frasi sulla libertà. La prima, quando ha detto alle suore, non mi ricordo più di dove: finalmente ho capito perché Dio ha creato l'inferno, perché ha amato di più la nostra libertà che la nostra salvezza. La seconda frase è stata, mi pare, agli esercizi della fraternità a Rimini, qui appunto a Rimini, quando disse: Dio ci ha fatti in modo tale per cui il nulla, perché noi siamo creature, cioè siamo il nulla, strutturalmente noi siamo apparenza, qualcosa che si vede per un po' e poi scompare. Prima c'era, adesso c'è, poi non ci sarà più. Cioè Dio ci ha fatto in modo tale, cioè ci ha fatto in modo tale che il nulla, quello che è niente, lo amasse, cioè lo cercasse. Questo quindi la libertà è sinonimo di amore, è sinonimo di affezione. Non esiste l'intelligenza astratta. Per capire bisogna desiderare, bisogna cercare. Noi non siamo un computer. Normalmente la libertà viene identificata con la possibilità di scegliere, che non è sbagliato, ma però questa è un'idea fuorviante. Pensiamo al fatto di essere di fronte a una scelta drammatica in cui ci impegniamo molto, mettiamo tutta la cura, mettiamo tutti i nostri pensieri, la scuola per i figli, no? O un progetto di lavoro per noi. E poi la cosa va male. Quindi abbiamo scelto, ma abbiamo avuto un esito della nostra scelta che ci contraddice. Questo non ci lascia più liberi, ci rende più oppressi. E quante volte succede così? Quante volte la ricerca della libertà si traduce in una frustrazione? La scelta è espressione della libertà, ma è espressione della libertà come tensione, non come realizzazione, perché la realizzazione della libertà è un'esperienza. La scelta è resa necessaria dal fatto che la vita è ambigua, la realtà è storta, le cose non sono chiare e allora bisogna decidere. Tu nella nebbia vedi un'ombra, non capisci se è un toro o se è casa tua. Devi decidere, se no finisci male. E Don Giussani suggeriva che per capire le parole astratte, cioè per capire la parola libertà, bisogna usare l'aggettivo, cioè bisogna domandarsi: ma quando è che sono libero? E ci sono allora tre considerazioni da fare sul quando è che sono libero. La libertà è un mezzo, è una struttura che noi abbiamo, è un quid che c'è dentro di noi e che noi utilizziamo per cercare di raggiungere la felicità, cioè per cercare di raggiungere il compimento della vita, il compimento più pieno possibile della vita. Noi possediamo questo organo, la libertà, che è l'organo che ci fa camminare. Tuttavia, quando arriviamo, dove arriviamo non ci basta. No, il bambino vuole il trenino, dopo vuole il cavallo d'onda, così noi vogliamo un certo lavoro, dopo ne vogliamo. Cioè, non basta mai, come se dentro quello che cerchiamo noi cercassimo sempre qualcosa di più, appunto. Il non misurabile, quello che non è previsto da noi, perché se io cerco quello che è previsto da me, ce l'ho già, quindi non mi compie. Per essere compiuto devo trovare quello che non è previsto da me, quello che è più grande di me, che è appunto l'infinito. No? L'innamoramento con la sua fugacità è proprio l'esperienza, uno fa di tutto. Dice addirittura: io vivo per te. Ma un esempio chiarissimo di come ci si possa impegnare allo spasimo, ottenere e lasciare. Ormai i matrimoni, quelli che si celebrano, finiscono male 2 su 3 entro 7 anni. Quindi la libertà è rivolta alla felicità, ma è rivolta a cercare un risultato che non possiede. Allora è importante sia il modo con cui si cerca questo compimento, sia l'identificazione di chi può compiere, di chi questo compimento può darlo, perché se io lo possiedo, se non è mio, vuol dire che c'è qualcuno che me lo deve dare. Cioè vuol dire che il compimento della vita non dipende da me. E che vuol dire che l'io, qui si introduce l'altra questione, la definizione dell'io, la definizione della coscienza non dipende solo da me. Non esiste per il fatto che esisto io, perché io esisto come rapporto, come legame. E quindi per dare la definizione di me, devo dare la definizione di ciò che mi compie come legame. Per cui il problema non è il problema della vita, il problema dell'io, non è quello che non è di raggiungere quello che voglio, ma il problema è che cosa voglio. Perché è un esempio cretino che faccio sempre. Perché se tu vuoi volare, vai su una rupe alta 300 metri, ti butti giù, ti ammazzi, non è che voli, non è che ti compi. Quindi devi sottoporti a. Quindi il problema è che cosa vuoi. E se quello che vuoi lo puoi avere, e soprattutto se c'è qualcuno che te lo dà, perché non è tuo. Il sentimento di onnipotenza è l'errore più antico dell'uomo, è l'errore del peccato originale e poi l'errore della torre di Babele, cioè che io sono capace con la mia misura di salire all'infinito. Noi non ci pensiamo mai, perché noi pensiamo magari che la vita va bene, va male, che ci sono tante difficoltà, ma non pensiamo al dato fondamentale, e cioè che noi siamo vivi perché c'è l'aria, perché c'è l'acqua, perché c'è il cibo, perché ci sono i rapporti. Cioè noi siamo vivi perché non siamo da soli. Così noi viviamo nel tempo e nella tribolazione, ma finalmente comprendiamo che la libertà è il mezzo che abbiamo per affrontare la condizione della vita. Ma da cosa è messa in moto la libertà? Questo per esempio è un fattore fondamentale nell'educazione. Dico solo rapidissimamente. L'educazione ormai è ridotta a una specie di psicologia minore, no? Tant'è vero che tutte le facoltà di pedagogia, adesso di scienze della formazione, sono molto legate allo studio della psicologia, della psicologia, no? C'è poi la pedagogia generale, che è una specie di fisiologia della mente, e la pedagogia speciale, che è la patologia della pedagogia generale. Quindi il modello è medico, no? Ma la psicologia mette in moto la libertà. Se la psicologia fosse capace di mettere in moto la libertà, i psicologi dovrebbero essere i migliori educatori. Mentre noi sappiamo che i figli di questi signori, poveretti, hanno le pene dei loro padri, e a volte anche peggio. No? No, lascia stare. Come si dice, ciò che mette in moto la libertà, ciò che mette in moto la libertà è un altro dato di cui non si ha più il coraggio di parlare perché non si sa che cos'è. Ciò che mette in moto la libertà è la verità, il vero. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Perché ciò che compie è la verità. La verità è quello che compie, lo diceva San Tommaso, adequatio rei et intellectus. La verità è la corrispondenza che esiste tra il mio desiderio, intellectus, e la cosa, e la realtà. Don Giuseppe diceva, questa è la definizione di verità più laica che ho sentito. E la traduzione di intellectus in desiderio è giusta. Perché altrimenti sarebbe troppo intellettualistico, sarebbe una traduzione di una ragione troppo, cioè, perché sarebbe scarica affettivamente, perché l'intelligere, il comprendere è carico affettivamente, se non è carico affettivamente non comprende, cioè se non si attacca non capisce, se non si lascia colpire non capisce. Famoso esempio che faceva Don Giussani parlando ai ragazzi, diceva, mi sembrate come quelli colpiti dalla radiazione di Chernobyl, no? Siete belli, sani, forti, eccetera, ma siete affettivamente scarichi, non ve ne frega più niente. Allora, in San Tommaso questa definizione della verità, l'adequatio rei ad intellectus, sconfigge il problema che secondo me è alla radice di questa paura dell'io, letterale paura dell'io, che è il soggettivismo. Esisto solo io. La realtà è un accessorio, è una propaggine di me, mentre non è vero. Tu esisti perché c'è chi ti dà la vita, perché c'è chi ti tiene in vita, perché c'è la struttura che ti tiene in vita. Mi ricordo che Bino, che è qua davanti, dice, una volta parlando con Don Giussani, disse che avevano fatto degli... Per cui il battito della farfalla, il battito d'ali della farfalla, sostiene l'universo. Non c'è niente che è a caso. Niente. Ed è così. Ed è così, ma è così anche per la scienza, perché altrimenti è una conoscenza superficiale, una conoscenza... Perché tutti hanno visto cadere la mela, una mela, un sasso, qualcosa. Ma è Newton che ha percepito che cadeva perpendicolarmente, che quindi doveva andare in una direzione, e andando a fondo di questo ha scoperto la legge della gravità universale. se non c'è questa profondità di osservazione, questa percezione dell'altro, della cosa, del reale, come compone, come costituente il sé, non c'è più l'io. Cioè l'io si squaglia proprio nella misura in cui l'io si afferma, ma lo vediamo anche nella patologia mentale, per esempio nella schizofrenia. L'io si totalizza, diventa un fattore onnipotente, la realtà non c'è più, l'io si disintegra. Si disintegra. Lo vediamo nell'autismo. Questa corrispondenza tra realtà e desiderio è proprio una definizione di verità popolare. Cioè che tutti la possono vedere, laica, cioè del popolo, perché laico, come diceva sempre Giussani, l'unica definizione che io conosco di laico è non prete, cioè non chierico, non intellettuale, non uno che ha studiato, non uno che la sa la verità, ma laico viene da laos, popolo, popolare. E ciò che ci rende certi di questa è proprio il principio di corrispondenza, che è il principio fondamentale della natura e del rapporto tra noi e la realtà. Così concludendo, la vita è rapporto, l'io è rapporto, il rapporto è fatto di desiderio e di libertà. Cioè di tensione e di libertà per seguire questa tensione, cioè di ricerca della cosa che compie. Il primo, cioè il desiderio senza la libertà, senza il protagonismo del soggetto, sarebbe semplicemente quello che oggi si chiama un drive, cioè un istinto, una specie di binario, ma in cui tu ti infili e poi vai dritto e segui direttamente questo istinto, che praticamente è un percorso obbligato. Ma infatti oggi il problema della libertà è un problema gravissimo, perché tanto quanto si sottolinea la libertà fino a farla diventare licenza, tanto praticamente in sostanza la si abolisce. La ricerca scientifica stessa, almeno nel linguaggio, concorre a questo. Vi faccio un esempio di una cosa positivissima. Adesso hanno visto che soprattutto nelle terapie contro il cancro, le terapie funzionano diversamente, cioè più o meno efficacemente, a secondo della composizione genetica del paziente, cioè di alcune strutture genetiche del paziente. E allora hanno cominciato a parlare di medicina personalizzata, no? Cioè di medicina che tiene conto della persona, cioè che tiene conto della sua struttura genica primitiva. La conclusione, la scoperta è importantissima, è che allora la persona è definita dai geni. A parte che questo che non è vero anche scientificamente, perché c'è l'epigenetica che dimostra che l'ambiente cambia i geni, e poi dopo c'è tutta la struttura dell'educazione, eccetera, eccetera, ma soprattutto la saggezza della Chiesa chiama dies natalis, cioè il giorno in cui si nasce, quello in cui si muore, perché quando uno muore che si vede chi è, perché la morte è l'aspetto centrale della vita, è quello che conclude quello che tu sei, e quindi è lì che vedi l'io, non nella composizione genetica, ma tutto il pensiero va in questa direzione. Torniamo a quello che ho citato prima di Weizsäcker. Quindi noi siamo in questo destino di cercare qualcosa di più, perché altrimenti tutto quello che troviamo cioè l'io emerge appunto in questo rapporto con l'infinito, in questo rapporto col più, che è la questione basilare della sua consapevolezza, della consapevolezza che ha di sé, come diceva Efrem il Siro, ottavo secolo mi pare. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Perché se non fosse così, tutto sarebbe già saputo e tutto sarebbe vanità e la coscienza non servirebbe a niente. Perché non avrebbe niente da scoprire. Come ha detto, come dice spesso Julian Caron, è necessario un lavoro. Perché tutta questa scoperta è sicuramente un avvenimento, è qualcosa che succede nella vita ed è più grande di tutto quello che ci si può aspettare. Perché scoprire la vita è veramente un fatto grande e imprevisto. Scoprire il senso delle cose è un fatto grande e imprevisto, cioè che allieta, perché fa vedere il più grande che c'è, il destino più grande per cui siamo fatti. Però ci vuole un lavoro, perché se la conoscenza è un avvenimento, l'educazione è il lavoro per far scoprire questo avvenimento, è il lavoro che devono fare soprattutto gli educatori. È il lavoro che cerca il significato nella sua profondità. Questo meeting infatti diceva, cioè un titolo del meeting di qualche anno fa era appunto Protagonisti o nessuno, definendo l'alternativa tra la tragicità della vita e la felicità. E poi uno deve trovare la strada. Comunque, per chiudere, mi rifaccio a un'immagine. Nell'ambiente sanitario, uno sport nazionale è la lamentazione. Si lamentano tutti, infermieri, medici, amministratori, eccetera. No, gli infermieri si lamentano molto anche perché è un lavoro molto pesante. E quando vado a lezione, poi gli infermieri sono una categoria, l'unica citazione che faccio dei lavori, sono una categoria esposta a burnout, cioè vengono bruciati, lo stress, no? E faccio sempre questo esempio. Mi sapete spiegare perché appunto le infermiere si lamentano perché devono tirare sugli ammalati? Effettivamente è un lavoro pesante, tant'è che ce ne sono pochi che lo vogliono fare, devono pulire le padelle, cioè è una vita. E suor Teresa di Calcutta invece, facendo questo lavoro in condizioni molto peggiori, era contenta. Qual è la differenza? La differenza è l'io, cioè la libertà con cui tu fai quello che devi, con cui tu vivi la circostanza, con cui fai quello che devi, no? Come mi ricordo che, scusate, che non so se quando Giussani introdusse, perché una volta facciamo una discussione sulle sventure della vita, no? E la vita è veramente difficile. E la figura di Abramo, con questo suo peregrinare, con questa sua fatica nel concludere la sterilità della moglie, eccetera. E Don Giussani disse: Abramo è la prima immagine dell'io, la prima. Prima di Abramo l'io non esisteva, perché Abramo è stato cercato da Dio. Cioè l'io comincia quando l'infinito, quando questo desiderio di compimento che dipende da qualcosa di più grande di sé, finalmente si può cominciare a compiere, si può cominciare a realizzare. Ma guardate che non è una cosa straordinaria, cioè comincia, è il bambino con la mamma, è il rapporto del bambino con la mamma, che purtroppo per l'adulto non c'è più, perché l'adulto crede di essere indipendente, ma è la stessa cosa. Quando tu puoi seguire quello che compie il destino della vita, l'io comincia da lì.
Grazie. Grazie Giancarlo. Giancarlo che evidentemente è educatore nel DNA, non so che questa espressione è completamente inadeguata, la uso apposta, ha voluto educare anche me oggi e mi ha fatto provare la sensazione dell'imprevisto. perché lui sa bene che l'imprevisto è il sale della vita e nessuno verrebbe qui a sentire qualcuno se sapesse già tutto quello che si dice. E quindi, cambiandomi la materia, come nelle maturità di un tempo, tu mi hai provocato una reazione che assolutamente non avrei mai previsto. Anzi, se vi ricordate, quando li ho presentati, avevo detto che queste erano due vie alternative per capire l'io. E lui mi ha dimostrato che non è assolutamente vero, mi sbagliavo. Ripeto due frasi che hanno detto loro senza aggiungere nulla, e la convergenza è veramente, almeno a me, ha emozionato. Lui ha detto, Michele Di Francesco, non è possibile autotrovarsi, io non riesco ad autotrovarmi. E Giancarlo dopo ha detto, se vedo un fatto, compio un'azione, io non posso ignorare l'autore. La convergenza tra queste due prospettive è straordinaria. C'è solo una cosa che mi piace sottolineare implicita in quello che hai detto tu, questa abitudine a immaginarci come dei CD-ROM di geni. Io a lezione dico sempre ai miei studenti che se avessimo una persona fatta esattamente con lo stesso DNA di Mozart, ma suo padre l'avesse portato a pascolare le pecorelle invece che a suonare organi e clavicembali, non avrebbe composto il Requiem. E io credo che l'irripetibilità di tutti gli io che siamo noi sia talmente impressionante che sfida la stessa definizione di scienza, dove la ripetibilità sembra essere l'unico criterio di esistenza. E allora lasciamo che questa giornata, per quello che ho sentito, mi ha emozionato, per la vostra presenza e per loro due, sia di fatto l'esecuzione di quella raccomandazione che c'è nel sesto capitolo di Giovanni, dove Cristo raccomanda ai suoi una cosa che mi sembra uno degli stilemi del meeting: non mormorate. Grazie a tutti.